Tornate, siamo sempre qua in diretta dagli studi di Radio Blackout. Ricordiamo i nostri numeri: il 346-667-3263 oppure 011-249-5669. Abbiamo appena sentito delle compagne che ci hanno raccontato dell'apertura di un nuovo spazio qua in città. Ora ritorniamo, insomma, un po' alle nostre dirette della mattinata. Il filo conduttore, appunto, è un po' quello della difesa dei territori, in particolare i luoghi che in qualche modo vengono deputati nel nostro paese a zone di sacrificio. Appunto, ne abbiamo parlato con Filippo di Recommon a proposito della Sardegna e ora non possiamo che non, insomma, introdurre le prossime dirette andando a ripercorrere un po' quella che è stata la giornata di ieri in Val di Susa, che ha visto appunto la partecipazione di migliaia e migliaia di persone, di giovani e giovanissimi alla testa del corteo della grande marcia che ha appunto attraversato la statale da Bussoleno a San Didero per andare, insomma, a vedere da vicino di che cosa si tratta quando si parla di devastazione di territorio. Infatti parliamo di un cantiere che circonda sostanzialmente il nulla e che ha in qualche modo semplicemente raso al suolo una parte di quello che è il polmone verde della bassa valle e quindi cementificando tutta una zona, appunto, in cui dovrebbe sorgere questo autoporto. E però, appunto, di fatto all'interno di questo cantiere ancora non c'è assolutamente nulla, c'è soltanto cemento e tante forze dell'ordine che stanno lì appunto a sorvegliare il niente. Ricordiamo l'articolo uscito su Notavinfo a seguito della manifestazione, appunto, che riporta un po' quelli che sono stati i temi della giornata, quindi sicuramente la contrarietà alla guerra, la tutela dei territori, il diritto delle giovani generazioni a costruirsi un futuro con delle reali prospettive e ovviamente la tutela anche di chi quei territori devastati li vive e che vede come anno dopo anno milioni di euro vengono buttati appunto in questi cantieri a fronte delle difficoltà che chiaramente riguardano poi tutti i territori, ma in particolare territori anche in qualche modo di provincia e che vedono appunto una difficoltà nell'accesso alla sanità, al welfare e a tutte quelle piccole opere di sicurezza e di manutenzione del territorio. E appunto, oltre a questa grandissima marcia nella giornata di ieri abbiamo visto come di fatto poi sui giornali sia stata riportata su poche testate, quanto invece sia stata riportata la notizia delle dichiarazioni del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che parla appunto di come i lavori dovrebbero invece adesso andare avanti a tutta velocità, e questo l'ha dichiarato appunto ieri, in particolare riferendosi a quello che è la tratta francese, quindi proprio rispetto a questo Salvini ha detto: tireremo dritti come treni. Sul appunto la questione cominciata ieri mattina appunto rispetto allo scavo del tunnel di base del TAV in Francia, questo è quanto viene comunicato da TELT. L'intervento ha avuto inizio dalla piattaforma del cantiere operativo 08 a Villars-Clément nel comune di Saint-Julien-Mont-Denis, che si trova di fronte a Saint-Jean-de-Maurienne sull'altra sponda del fiume Arc, e quindi si parla di una nuova fase dell'opera da parte appunto di TELT e di tutte le diciamo lobby di interessi che riguardano il TAV. Si parla appunto di un passo in avanti dopo la firma dei bandi di gara gara per la costruzione del tunnel di base sul versante francese del valore di 3 miliardi di euro, avvenuta nel 2021, con la prossima aggiudicazione dei lavori sul lato italiano del tunnel di base. Nel 2023 la fase di costruzione entrerà in una nuova dimensione, con l'obiettivo di mettere in servizio la linea nel 2032. Quindi si parla di questi lavori in corso, con cantieri aperti 7 giorni su 7, con 300 operai, e appunto Salvini saluta con gioia questa notizia, appunto parlando di una velocità nel portare avanti i lavori, che è chiaro si tratti sostanzialmente di propaganda, la stessa propaganda che in qualche modo sin da subito dell'insediamento di questo nuovo ministro alle infrastrutture ha riguardato un po' tutta una serie di opere, grandi opere dimenticate, come appunto anche il ponte sullo stretto, e infatti ne avevamo anche parlato qualche settimana fa. E rispetto a questo però leggiamo questa notizia che è apparsa sul Fatto Quotidiano di oggi: a Messina tornano i no ponte, gli attivisti contro la grande opera rifondano il comitato e viene convocata la prima assemblea pubblica. Quindi le parole e le mosse del governo Meloni ridanno linfa a questa rete che negli anni passati aveva animato la protesta contro la grande opera sullo stretto di Messina, portando anche all'elezione a sindaco di Renato Accorinti, uno dei suoi più noti attivisti, nel 2013. E il prossimo 12 dicembre si terrà la prima assemblea pubblica del comitato No Ponte, ricostruito dopo anni di inattività. E l'appuntamento è alle 17 nel Salone delle Bandiere al Comune. Quindi ci sembra insomma importante sottolineare insomma questa notizia e anche riportare insomma l'attenzione a tutta una serie di appunto progetti che negli anni sono rimasti lì, sono i soliti insomma progetti che sappiamo bene a chi vanno a beneficiare, ma che in qualche modo ora come ora sembrano ritornare appunto in auge e riportati fuori dal cappello. That is what I say. E allora, prima di passare alla prossima diretta che ci farà appunto un aggiornamento su invece quella che è la situazione a Coltano, dove appunto è nato un movimento contro un progetto di costruzione di una base militare, e andiamo a leggere alcuni passaggi di un articolo apparso sul sito di InfoAut dal titolo 8 dicembre sull'attualità irriducibile del movimento NOTAV, per dare insomma un po' un punto di vista, di lettura anche rispetto a questo momento e questa fase del movimento.
Sì, quindi ne riprendiamo alcuni passaggi. Il movimento NOTAV è un fenomeno locale, ma non localizzato, specifico, ma con caratteri generali. Rappresenta da decenni un seme di contraddizioni inevase, di percorsi alternativi, di esperienze concrete, un'anticipazione che come il vento si diffonde da una piccola valle alpina. Oggi è evidente a tutti che l'era delle vacche grasse è finita, o per dirla con più eleganza, questo sistema di sviluppo non è più in grado di garantire, neanche tra le popolazioni dei suoi paesi cardine, non solo il benessere, ma una vita dignitosa. Da Oltralpe, l'inquilino dell'Eliseo, l'ha detto senza troppi giri di parole: non possiamo più vivere al ritmo e direi con la stessa grammatica di com'era fino ad un anno fa. È cambiato tutto. Ecco dunque che il paradigma della crescita infinita e ad ogni costo oggi inizia a vedere delle increspature persino tra i suoi più fedeli sostenitori. Semplicemente alle date condizioni non è più possibile replicarlo. È ciò che i movimenti territoriali come il NOTAV sostengono da decenni. Riflessione che diventa più urgente e concreta da quando gli effetti reali della crisi climatica hanno iniziato a manifestarsi in lungo e in largo. La crescita infinita è semplicemente incompatibile con la finitezza delle risorse. Ma il fatto che questa consapevolezza finalmente sfiori le classi dirigenti europee non dovrebbe darci sollievo, perché se decrescita dovrà essere il tema obbligato che si pone è dove e per chi. Quando Macron fa queste affermazioni, ciò che ha in mente è un'economia di guerra.
Già lo vediamo nell'agenda politica del nuovo governo italiano, dove non sussiste nessuna intenzione, neanche minima, di affrontare la questione climatica, ma non solo. La decrescita è imposta ai più poveri, a chi già oggi soffre, con l'intenzione chiara di abbassare i salari per destinare le risorse che ci sono all'imprenditoria parassitaria italiana e alle grandi opere inutili, tra cui il TAV, per cui al momento a parole sono stati inseriti nella legge di bilancio 750 milioni di euro fino al 2029. Questo accade mentre il nostro territorio è flagellato ripetutamente da eventi climatici estremi e mostra tutta la sua fragilità dal punto di vista idrogeologico, ma anche da quello della sicurezza alimentare ed energetica. Territori in cui, come nel caso di Ischia, la combinazione tra messa a profitto e crisi climatica rischia di portare a migrazioni di massa, ulteriore abbandono e disperazione di chi non può fuggire.
Questi non sono solo gli effetti collaterali, ma sono parte integrante della strategia della messa a profitto dei territori. Lo spiega bene il recente articolo di Notavinfo in merito alle compensazioni del TAV. Citiamo, una delle basi di partenza del processo è soffocare economicamente il territorio coinvolto dalle operazioni, cercando di renderlo dipendente ed attratto dalle operazioni progettate dai colonizzatori. L'imposizione si fa ancora più grave perché passa attraverso anni di disinvestimento nei piccoli comuni e territori montani, dove i servizi, la sanità, l'istruzione e l'occupazione non sono garantiti e le istituzioni su scala regionale e nazionale costruiscono implicitamente le condizioni di abbandono di un territorio e di migrazione dei suoi abitanti. Il colonialismo interno, dunque, come redistribuzione delle risorse verso l'alto, come decrescita imposta alle comunità locali per perpetrare una vera e propria rapina. Questo fenomeno può essere a bassa intensità, fermarsi alla corruzione delle spoglie, ma quando incontra un movimento popolare radicato e radicale, come il NOTAV, assume anche in ambito giuridico e di ordine pubblico l'aspetto di un tribunale coloniale, con il suo portato di diritti penali del nemico e filo spinato in cui gli oppositori vengono disegnati come barbari, montanari e violenti. L'accanimento contro il movimento è la conseguenza più diretta della sua attualità. Il NOTAV è una lacerazione nella falsa coscienza di un sistema che si dipinge di verde mentre è sempre più condiscendente e dipendente dalla logica criminale del fossile e del cemento.
Oggi la compagine che sostiene la costruzione del TAV Torino-Lione si misura con enormi difficoltà oggettive, determinate dalla stessa assurdità del progetto e dalla strenua resistenza del movimento. Ma ciò che li spaventa di più è che il moltiplicarsi delle contraddizioni sistemiche collegate alla messa a profitto dei territori possa minare la stessa idea di modello di sviluppo che si propongono. Che quella distanza tra generazioni si possa ricomporre in un incontro tra chi non vuole soccombere alla catastrofe e chi sogna un altro futuro possibile, come è successo ormai da anni in Valsusa, in una maniera dialettica mai scontata, sempre da conquistare. È in questo incontro che ci si pongono davanti i compiti per il domani, dove è fondamentale resistere, ma è anche sempre più necessario figurarsi come affrontare collettivamente dal basso il declino dei tempi che corrono. E questo era un'analisi, insomma, un po' un punto di vista rispetto al movimento NOTAV, tutta la questione appunto che riguarda questi temi di cui parlavamo anche nell'intervista precedente, quindi di territori come zone di sacrificio, come colonizzati per la messa a profitto. E proprio a questo proposito ci colleghiamo quindi fra pochissimo con appunto il movimento NOBA, base di coltano. E prima di farlo però vi invitiamo anche alla lettura di un interessante approfondimento e traduzione in realtà di alcuni articoli a cura di Torino Classe Contro e IMOA dal titolo Sansolin, proposte per un'autonomia delle lotte, e quindi sono una serie di traduzioni che vanno appunto ad analizzare quella che è la lotta contro il mega bacino idrico a Sant'Solin e aprono appunto un dibattito sull'interpretazione dell'ecologismo e su quali strategie per un'autonomia delle lotte. E ricordiamo anche che in primavera, molto probabilmente dopo andiamo a recuperare la data precisa, ci sarà di nuovo una grande manifestazione proprio in Francia a proposito appunto di questa lotta contro il grande bacino idrico. E vi lasciamo con un po' di musica, ci colleghiamo con Coltano. Ed eccoci tornate in diretta, siamo in collegamento con Alessandra del movimento No Base Coltano. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, ciao a tutti e tutte.
Ciao, allora appunto abbiamo un po' introdotto in maniera generale appunto la questione delle lotte che appunto si costruiscono sui territori che vengono in qualche modo deputati a zone di sacrificio. Parlavamo della Sardegna, adesso appunto andiamo a parlare di quello che è il progetto per una base militare che andrebbe a distruggere ettari di terreni agricoli e di bosco e di riserva anche naturale nei dintorni di Pisa, nello specifico a Coltano, oltre chiaramente a tutte le implicazioni che può avere una base militare di questo tipo. In particolare partiamo magari un po' dalla notizia di questi giorni, ossia dell'incontro che ci dovrà essere il 14 dicembre tra il sindaco Conti e il ministro della difesa Guido Crosetto per appunto parlare della base. Quindi ti lascio la parola per raccontarci un po' appunto a che punto si è e di che cosa si tratta.
Sì, ecco, questo incontro del 14 che vede il sindaco e il ministro Crosetto ci è stato comunicato appunto 3 giorni fa. Solo grazie a un question time che è stato portato in consiglio comunale da la lista civica e il gruppo consigliare di Litti in Comune, che è quello che, ricordo, ha scoperto e ha reso pubblico il progetto della base.
Sì.
E appunto la risposta a questo question time, dopo un mese e mezzo che non arrivava notizia da appunto questi tavoli interistituzionali che erano stati iniziati da quest'estate per trovare una nuova collocazione alla base, appunto la risposta è stata questa di un incontro privato e politico tra sindaco e ministro, con la volontà detta esplicitamente dal sindaco Conti di porre in qualche modo fine a questi tavoli interistituzionali. Quando appunto l'ultima notizia che c'era arrivata prima di questa era di settembre, del 28 settembre, l'ultimo tavolo interistituzionale che aveva visto la possibilità di triplicare in realtà il progetto. Quindi se da una parte avevamo ancora il DPCM attivo che parlava appunto di una base di 73 ettari sul territorio di Coltano, dall'altra si stavano cercando nuove collocazioni quindi possibili ampliamenti del progetto. Quindi il 28 settembre eravamo arrivati a una situazione in cui si vedeva la possibilità di triplicare il progetto con l'impiego degli edifici storici di Coltano, del centro CISAM, che è appunto un'altra struttura militare nella zona di San Piero a Grado, sempre nel territorio pisano, anche con la possibilità di espropri tra Ospedaletto e Pontedera. Appunto Ospedaletto è una zona sempre appunto limitrofa a Coltano, è sempre nella periferia di Pisa. E da questa notizia non c'è più arrivato nient'altro fino appunto a questo 14 dicembre, in cui appunto ci aspettiamo semplicemente la riconferma di quello che è stato comunque portato avanti da quest'estate ad oggi, ovvero la volontà incondizionata di tutti gli attori in campo di situare la base a Coltano, perché la volontà è quella. Però appunto rispetto ai tavoli interistituzionali siamo in attesa, non sapremo se andranno avanti con questo nuovo governo o semplicemente se si deciderà nuovamente di far cadere sulle teste della popolazione delle decisioni che invece appunto non verranno neanche prese pubblicamente, seppur insomma quelle dei tavoli non siano state proprio prese pubblicamente, però insomma che verranno prese direttamente in questi incontri e calate insomma sulle nostre teste, a partire dal DPCM ancora attivo su Coltano.
Certo, vabbè, intanto se poi ci sarà da dare aggiornamento rispetto a questa data, insomma se si pensa di arrivarci in qualche modo, chiaramente ne daremo voce. E volevo ancora chiederti se potevi aggiornarci rispetto un po' a quello che è stato il percorso di tutta quest'estate. Quindi c'è stata questa grande manifestazione a giugno scorso che aveva appunto mostrato anche tutto il perimetro che avrebbe coperto appunto questa base militare, e ci sono state una serie di iniziative poi durante tutti questi mesi, quindi volevo chiederti quali sono stati un po' i passaggi rispetto anche alla costruzione di un movimento, la costruzione di una collettività che si fa in qualche modo comunità in lotta per appunto frapporsi a un progetto di questo tipo.
Sì, allora dopo appunto quest'estate che ha visto il 2 giugno abbiamo continuato subito durante l'estate con sempre nuove iniziative, lanciando il presidio permanente itinerante, quindi la volontà di essere in ogni luogo di Pisa e dintorni per appunto presidiarlo e difenderlo dalle decisioni delle istituzioni. Quindi tutta l'estate l'abbiamo passata costruendo iniziative nei diversi luoghi fino a settembre, in cui abbiamo costruito una 3 giorni di in qualche modo restituzione di quello che era stato il lavoro portato avanti principalmente dal gruppo di studio del Movimento No Base, quindi quel gruppo di persone che si occupa proprio di costruire quelli che sono i saperi No Base, quindi i saperi antimilitaristi, i saperi appunto per la difesa del territorio e la costruzione della comunità. In questi 3 giorni abbiamo appunto potuto approfondire le tematiche antimilitariste, comprendendo anche meglio quali fossero i soggetti che sarebbero appunto venuti a presidiare il nostro territorio militarmente, quindi GIS e Tuscania, ma anche avendo la possibilità di appunto approfondire quelle che sono le relazioni con il territorio di Coltano, quindi con il progetto di Rinasce Coltano, che è un progetto di riappropriazione del territorio, di quindi studio di quelli che sono i bisogni insieme a, appunto a chi lo abita, insieme al Comitato per la difesa di Coltano. Abbiamo cercato di capire quali fossero le potenzialità da valorizzare di quel luogo e anche appunto quelli che sono realmente i, i bisogni, le necessità di quei territori. E dopo questa, questa tre giorni, appunto di pari passo poi con il nuovo tavolo, il 28 settembre, che ha visto tutta questa insomma impiego di nuovi, nuovi territori per il progetto della base, noi abbiamo deciso di continuare a costruire iniziative, a costruire mobilitazioni, e abbiamo pensato fosse importante costruire proprio anche su il piano della formazione. Quindi il 4 novembre abbiamo, abbiamo costruito una piazza tematica nel, nella giornata appunto delle, delle forze armate, in cui abbiamo iniziato a mappare quelle che sono proprio gli interventi dei militari e delle forze dell'ordine nella, nei contesti appunto cittadini e soprattutto nelle, nelle scuole e nelle università, che vediamo sempre più appunto esplicitamente contaminate da, da questi saperi di guerra e da queste, dalle forze dell'ordine che sempre più si mettono alle nostre cattedre. E quindi appunto con questo 4 novembre abbiamo iniziato proprio un lavoro rispetto ai luoghi della formazione, che sta andando avanti anche, anche adesso. Quindi abbiamo iniziato a capire quali fossero i diversi modi in cui entravano nelle nostre aule. Abbiamo visto per esempio un progetto di ginnastica dinamica militare nelle scuole medie, quindi una ginnastica che è prettamente mirata a un'educazione militare, alla formazione, al comando. Ma abbiamo visto, come, come, come già noto, insomma, tutti gli accordi che ha l'università con le aziende mortifere come, come la Leonardo S.p.A. E appunto in questo senso abbiamo trovato la necessità di continuare a fare questo lavoro, a radicarci nel territorio a partire dai luoghi della formazione. Infatti appunto mentre Ministro Crosetto e Sindaco Conti saranno a incontrarsi il 14 dicembre, noi invece avvieremo il nostro lavoro in università facendo dei banchetti di questionari, dei banchetti per appunto entrare in relazione con tutti gli studenti e le studentesse e comprendere quali siano tutti i progetti di ricerca e di studio che portiamo avanti in università ai fini militari delle, delle aziende come la Leonardo S.p.A.
Va bene Alessandra, grazie per questo quadro che ci hai fatto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo, ti salutiamo e ci aggiorneremo prossimamente.
Sì, io ringrazio per la possibilità insomma di aggiornamento e appunto ci aggiorneremo penso a, a seguito del 14 dicembre, quando sapremo di più da, certo, dalle volontà delle istituzioni.
Certo, grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.